Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
La testa di Teoman, re dell'Elam, io appesi al collo di Dunanu, capo di Gambulu. Coi prigionieri e lamiti e il bottino di Gambulu, preso di mia mano per ordine di Assur, entrai a Ninive tra musica e canti. La testa tagliata di Teoman io offrii come spettacolo di fronte alla porta della cittadella di Ninive per mostrare alla gente la potenza di Assur e Ishtar, miei signori. Dunanu lo misi su una tavola e lo squartai come un agnello. Gli altri fratelli li uccisi, li smembrai e li portai in giro come spettacolo per tutto il paese.
Un impero ricordato per la sua crudeltà, una violenza estrema attestata dai vari documenti d'epoca, come il testo che abbiamo sentito, attribuito a Assurbanipal, sovrano assiro del VII secolo a.C. Gli assiri sono naturalmente anche altro, come ci ricorda un testo molto dettagliato del grande studioso Mario Liverani, Assiria, la preistoria dell'imperialismo, pubblicato dalla Terza. A questa civiltà e alla sua fase di massima potenza e espansione, siamo tra l'anno 1000 e il 600 a.C., sono legati un concetto e una pratica dell'imperialismo con caratteristiche che ritroveremo più in avanti nella storia. Il re Assiro è messaggero di Dio. La politica è quella di portare nella periferia caotica l'ordine cosmico del potere centrale. Le divinità lo assistono nelle offensive belliche e nell'asservimento dei popoli conquistati. La periferia, le cui popolazioni sono considerate con supponenza se non disprezzo, come sentiremo, è anche fonte di fondamentali risorse minerarie, ma non solo, anche di meraviglie esotiche, piante, animali, oltre ai manufatti. Quello che con i romani diventerà poi il limes è caratterizzato dall'erezione di stele che segnano i confini dell'impero. Motivazione ideologico-religiosa, ma anche strategica. L'impero si espande con il pretesto di essere minacciato dai vicini. Se nel XXI secolo gli americani hanno detto chiaro e forte che volevano esportare la democrazia con le armi, in Mesopotamia non ci si facevano molti scrupoli a esportare il despotismo. I re vanno fieri della loro forza, gli scritti che ci lasciano esternano vanto per la loro potenza, sempre maggiore di quella dei vicini, ma pure di chi li ha preceduti. I nomi di Assurnasirpal, di Sargon II, di Assurbanipal sono quelli di despoti di un impero prospero, dominatore, uno dei primi grandi imperi della storia, che come tutti i grandi imperi ha una data di morte. In questo caso il 612 a.C. Assiria, la preistoria dell'imperialismo, è al centro di questa puntata di Geronimo Storia con Mario Liverani, professore emerito alla Sapienza di Roma, uno dei massimi studiosi del mondo mesopotamico. La storia degli Assiri è ovviamente millenaria, si parte dall'antico impero verso il secondo millennio prima di Cristo, poi il medio impero, il nuovo impero, primo millennio circa fino alla sconfitta nel 612 a.C. Lei nel suo libro si riferisce principalmente a quest'ultimo periodo, per quale ragione?
Ma è l'unico veramente imperiale, cioè il cosiddetto antico impero in realtà era una città-stato dedita al commercio, nulla di imperialistico, insomma. Poi con il periodo medio assiro comincia a essere una potenza di rango regionale, diciamo, ma la vera ambizione imperialistica poi si ha nel primo millennio.
Prima di entrare nel merito di alcuni punti, naturalmente è un libro molto, molto ricco, molto complesso, toccheremo soltanto alcuni momenti, alcune tematiche, un po' sulla metodologia. Il suo è un lavoro, lo abbiamo detto, documentatissimo. Come si opera? Su quale materiale ha lavorato lei?
Soprattutto sulle iscrizioni reali, molto meno su testi amministrativi, epistolari o altro, perché è nelle iscrizioni reali che emerge proprio la teoria imperiale dell'Assiria, insomma, cioè sono testi, noi diremmo, di propaganda, ma insomma comunque evidenziano quello che era la teoria dell'impero, ecco.
Professor Liverani, vediamo un po' i temi, alcuni temi. Dapprima quello della presenza di Dio, no? Il re agisce per mandato divino, un po' come i faraoni egizi, in particolare il nuovo regno, quello per intenderci del grande Ramses II. Dunque c'è qualcosa di comune?
Ma sì, però diciamo dal punto di vista ideologico c'è una bella differenza, diciamo, perché il faraone era un dio lui stesso, però insomma nulla di questo. In Assiria il re non è mai divinizzato, è una specie di un amministratore delegato, insomma, del patrimonio del dio Assur, per conto del quale lui agisce.
Ecco, nella politica imperiale, professor Liverani, il re consulta i presagi per le guerre, poi ne parleremo, battaglie, assedi, come per esempio l'esame del fegato delle vittime sacrificali, no?
Sì.
Le parla di epastoscopia. Ecco, ma poi come si manifesta la presenza del divino in questa conquista imperiale?
Beh, viene attribuito, naturalmente è una questione ideologica, noi non crediamo più nel potere del dio Assur, ecco, ma per gli assiri, insomma, si trattava di agire, di mettere in pratica, insomma, un mandato che era quello di, in fondo, di conquistare tutto il mondo, di allargare il territorio del paese centrale, e questo mandato veniva da Dio, insomma.
C'è qualcosa di abbastanza singolare quando poi si pensa all'atteggiamento del sovrano rispetto ad altri imperi, è che il sovrano assiro si vanta, e si vanta molto, lo fa in modo palese e ripetuto, così lo vediamo nei testi che lei cita, lo fa anche facendo confronti con chi era prima di lui, per esempio questa frase: nessuno dei miei predecessori, eccetera, è abbastanza singolare, no?
Beh, il motivo della priorità, cioè di essere quello che, rispetto anche appunto non solo agli altri re contemporanei, ma agli stessi re assiri del passato, ha fatto un passo avanti. Diciamo che se il mandato divino è di allargare il paese, cioè la Siria, è chiaro che i re precedenti, rispetto a loro, il re attuale ha ovviamente dovuto fare di più e meglio. Sono cose abbastanza banali, ma insomma ben documentate, ecco, a differenza di altri imperi anche precedenti, da quello di Akkad in poi, e la documentazione assira è non solo per qualità, ma banalmente per quantità, qualcosa di veramente unico.
Professore, cosa si può dire sull'immaginario, no? Sull'immaginario geografico? Lei parla del contrasto tra la pianura, in questo caso credo soprattutto Ninive, la periferia, le montagne, della divisione del mondo in quattro parti. Ecco, come si vedeva la geografia dell'impero nell'immaginario dei sovrani?
La divisione in quattro parti non è una particolarità assira, noi stessi diciamo abbiamo quattro punti cardinali, e quindi la corretta applicazione del mandato divino, quello di allargare il paese, ha bisogno di essere messa in atto in tutte e quattro le direzioni, diciamo, no? C'è una pratica, la volontà di far vedere che il mandato divino è stato eseguito conquistando più o meno efficacemente, insomma, i paesi vicini in tutte e quattro le direzioni, no? Questo può anche avere a volte determinato delle conseguenze pratiche, di voler, come dire, una volta che una direzione è sistemata, va bene, adesso tocca alle altre, ecco, di raggiungere l'espansione universale, avendo, insomma, dimostrato di vincere, di conquistare in tutte e quattro le direzioni.
L'impero naturalmente è molto incentrato sulla capitale, vi è una periferia, la periferia, sì, dell'impero, che è vista, così almeno ci sembra di interpretare leggendo il suo libro, è vista con disprezzo, una specie di antitesi della civiltà. Lei cita per esempio dei testi sui nomadi dei monti Zagros, dice: uomini con corpi da pipistrelli, facce da corvi. No, è abbastanza singolare, no? Questo modo di vedere la periferia dell'impero come la barbarie, in fondo.
Eh beh sì, naturalmente gli interessati, cioè i vicini della Siria, avranno avuto opinioni diverse, ma l'imperialismo assiro, come forse tutti gli imperialismi, ama presentarsi come apportatore della vera civiltà, e quindi del progresso, dell'esecuzione del mandato divino, e quindi come qualcosa di positivo, di benefico. Gli imperi successivi, anche della modernità, hanno puntato sull'aspetto religioso, no? La diffusione della dell'unica vera divinità, che è quella del monoteismo, oppure della diffusione della tecnologia, della medicina, di altri aspetti benefici per l'umanità come, diciamo, effetto della conquista imperiale. Ripeto, i conquistati avranno avuto opinioni diverse, ma le opinioni dei vinti, come si suol dire, sono molto meno documentate di quelle dei vincitori.
Professore, questa domanda sicuramente gliel'hanno già fatta in molti, no? Perché quando si parla di Assiri, dell'impero assiro, viene in mente molto l'atteggiamento particolarmente cruento, sì. La crudeltà, la violenza, ecco, come il famoso rilievo di Ninive di Assurbanipal, siamo verso il VII secolo prima di Cristo, dove sembra confermarsi questa crudeltà quasi leggendaria di questo impero. Ma è vero o era una propaganda che aveva lo scopo di deterrenza, anche come si può immaginare?
Certamente, ora che gli Assiri siano più cattivi degli altri, insomma, è una bella lotta, ecco. Diciamo che sono stati più efficaci nel
descrivere perlomeno la loro violenza.
Esattamente, questo ovviamente ha un effetto pratico di deterrenza, come dicevamo, però non credo che i babilonesi, come dire, fossero più buoni, ecco, cioè, è rimasto da parte assira un corpus documentario di iscrizioni reali che non ha l'eguale, e che questo tende ad esprimere, insomma, questo aspetto che altrove è meno ben documentato.
Sì, soprattutto si può dire che, per esempio, i testi che lei cita di Assurbanipal, dunque siamo due secoli prima rispetto a quanto dicevamo precedentemente, si insiste non solo sulle deportazioni, catture, uccisioni, eccetera, le stragi, ma sul supplizio atroce riservato ai vinti, no? È proprio questa insistenza che colpisce.
Sì. Beh, questo anche naturalmente dei vinti e dei non ancora vinti soprattutto, cioè ha un aspetto di deterrenza che scoraggia la decisione di resistere. E allora questi impalati, crocifissi, insomma, intorno alle città assediate significano: è inutile che cercate di resistere, vedete che fine farete, insomma. Questo naturalmente per noi moderni ha avuto un effetto di far considerare gli Assiri come particolarmente trucidi, ma ripeto, credo che fosse la normalità nell'epoca in cui la Siria si è espansa, che i loro nemici non scherzavano da questo punto di vista. Ecco.
Professore, un capitolo interessante riguarda le battaglie, gli assedi, eccetera. Lei ci dice che le battaglie furono assai rare e molto più frequenti gli assedi.
Sì.
Per quale ragione?
Questo vale un po' per tutta la storia, almeno dell'antichità, cioè le battaglie sono l'evento culminante sul quale la propaganda dà modo di esporre, insomma, il parere dei vincitori. Però la battaglia campale è un evento raro. Per averla bisogna che entrambe le parti ritengano di avere una qualche possibilità di vittoria, no? Altrimenti si preferisce la fuga o il rinchiudersi dentro le mura o altro, ma affrontare in campo aperto il nemico avviene solo quando c'è un certo bilanciamento, insomma, delle aspirazioni, delle prospettive di successo. E questo, durante l'espansione dell'impero assiro, si realizza sempre meno, insomma, perché si va verso una centralità della Siria rispetto alla quale i loro nemici sono nettamente inferiori, con un paio di eccezioni naturalmente. La principale è quella dell'Egitto da un lato, e poi dell'Elam dall'altro, Elam, gli antecedenti della Persia dall'altro lato, che potevano, insomma, in qualche modo competere. Mentre l'assedio, naturalmente, è ricorrente, innumerevoli casi di assedi sono documentati, perché chi è attaccato, se non è in grado di competere, cerca di superare la crisi resistendo dentro le mura.
Professore, cosa succede ai popoli conquistati? Da una parte lei dice che la strategia del terrore prevale mediamente sulla benevolenza, e al tempo stesso sappiamo che c'era anche un processo di assimilazione, cioè diventavano in fondo dei cittadini assiri, nel bene o nel male.
Diventano assiri E mi pare che dico da qualche parte che diventare tutti assiri non è che sia una cosa tanto bella, nel senso che significa essere sottoposti allo stesso regime, innanzitutto fiscale, in senso lato, insomma, di drenaggio delle risorse, a cui sono sottoposti gli assiri stessi, insomma.
Sì, c'è un capitolo abbastanza particolare, che è stimolante a livello di paragoni nella storia, è quello che riguarda la teoria dell'imperialismo, il capitolo sul sottosviluppo. Insomma, la teoria, anche nei dibattiti sul colonialismo, dice che lo sviluppo degli uni, dei dominanti, provoca il sottosviluppo dei dominati. Come la mettiamo con gli assiri? Era così anche durante l'impero assiro?
Sì, naturalmente gli imperialismi, quello assiro in testa, prospettano invece il vantaggio dell'inclusione nell'impero anche per i vinti, per i paesi conquistati, insomma, ma questo fa parte appunto dell'operazione di propaganda, di convincimento. Noi non abbiamo modo di valutare se un cittadino, diciamo un abitante di una data regione, stesse meglio o peggio prima o dopo la conquista. Probabilmente il periodo tragico è quello del momento della conquista, tutte le stragi, no? Che sicuramente sono attestate, ma dopo, una volta che la conquista è effettuata, tutti diventano tutti assiri e quindi la pressione fiscale in senso lato vale per gli uni come per gli altri, i vincitori come per i vinti.
La religione non viene imposta dagli assiri, non si impone l'unicità di Dio, di Assur dunque, ma la superiorità della divinità assira rispetto alle altre. Fa un po' la differenza con certi imperi, soprattutto quelli che fanno riferimento alle religioni monoteiste?
Sì, certo, il bello del politeismo è che, insomma, il Dio dimostra la sua superiorità vincendo gli altri dei, ma questi esistono, diciamo, non si negano, e quindi non c'è motivo di porre la propria divinità, la propria religione. E il monoteismo, insomma, naturalmente ha portato una concezione diversa, per cui vittoria, insomma, comporta un totale asservimento anche dal punto di vista religioso. Il dio Assur nei paesi conquistati è presente come simbolicamente, mediante statue, mediante esibizione di potere anche iconografico, architettonico o altro, però questo non comporta né che gli altri dei siano negati né che i popoli conquistati siano obbligati a diventare assiri anche dal punto di vista religioso.
Professore, ci può dire qualcosa sulla lingua dell'impero o sulle lingue dell'impero?
Sì, le iscrizioni reali, diciamo, di carattere celebrativo sono scritte neanche in assirio, non in dialetto assirio, ma nella forma chiamata standard Babylonian, insomma babilonese standard, per motivi di prestigio, di tradizione. Insomma, l'assiro come dialetto è utilizzato invece nei testi della pratica, quindi emerge nel lettere, in testi giuridici, in testi amministrativi, ma non nelle iscrizioni reali. Quanto poi al parlato, diciamo, la maggior parte dei paesi conquistati erano di lingua aramaica, almeno la zona siro-mesopotamica, insomma. E poi naturalmente in Iran, nel Levante, eccetera, no? Ma insomma il grosso dei paesi conquistati erano di lingua aramaica, e l'aramaico quindi diventa di fatto la lingua più parlata nell'impero, questo proprio a livello personale, non celebrativo. E quindi, come dire, l'effetto unificante della conquista imperiale dal punto di vista linguistico produce, un po' paradossalmente se vogliamo, ma insomma, l'affermarsi della lingua dei vinti, non dei vincitori.
Ancora due domande, professore. Una un po' sul senso del suo libro. Lei ci dice che in fondo questo impero assiro è stato una sorta di prototipo di altri imperi, degli imperi del male in particolare. Cosa vuol dire con questo?
Beh, è stato un prototipo positivo, finché il concetto di impero e di imperialismo è stato visto come qualcosa di cui vantarsi. E naturalmente appunto dall'impero assiro c'è una evidente trasmissione di motivi, di motivazioni verso l'impero neobabilonese, poi verso l'impero persiano, achemenide, insomma attraverso quello tanti imperi dell'Occidente e dell'Oriente. Naturalmente noi che ormai, insomma, pur praticando ogni sorta di imperialismo, però lo vediamo con un occhio critico, naturalmente distinguiamo l'imperialismo nostro, visto come una diffusione di valori positivi, rispetto invece a imperi altrui, specialmente se orientali dal punto di vista euroamericano, come dire, visti come qualcosa di non democratico, quindi di assolutistico, di prepotente. Lo stesso termine di impero tende sempre più ad essere evitato da chi lo pratica, no? L'impero è sempre quello degli altri, l'impero appunto del male, si afferma con pratiche e principi ideologici di cui noi non ci vanteremmo mai.
Professore, un'ultima domanda, un po' così, un interrogativo, no? Questo grande impero assiro raggiunge il suo splendore, il suo acme verso il VII secolo a.C., in particolare con Sargon II, occupa questa area enorme dal Golfo Persico al Mediterraneo, conquista tra l'altro Babilonia, che era un po' il centro del mondo, poi si ha l'impressione di colpo crolla, no? C'è un collasso, sì. 612 a.C., una coalizione di neobabilonesi, cioè caldei, gli egizi, i medi, e sconfiggono gli assiri e poi scompaiono. Com'è possibile che un impero così straordinario, così grande, così potente, poi crolli di colpo?
Non è un caso unico. Adesso noi siamo abituati all'impero romano che non si sa mai quando è crollato, perché è stato un processo talmente lungo con tanti episodi ma certo pure l'impero romano non c'è più, no? Ma altri imperi sono crollati in maniera abbastanza improvvisa, un'esclusiva caratteristica di quello assiro. È una questione di rapporto tra le risorse disponibili, i successi conseguibili e dall'altro lato il peso di questo sulla popolazione, insomma, cioè è un rapporto tra costi e benefici, per dirla in termini economici, che può essere molto pesante, cioè quando per ottenere certi benefici i costi sono superiori al sopportabile e la popolazione stessa, insomma, non segue più i suoi leader e quindi non è in grado o non ha neppur voglia di reagire quando questa leadership viene messa in pericolo da fattori esterni, perché il sovvertimento, insomma, avvenga per linee interne è molto difficile nell'antichità in genere, quindi spero che sia suicidato, insomma, volontariamente non esiste. È la resistenza agli attacchi nemici che viene meno, ma non altro.
Il professor Mario Liverani, dunque, il suo libro, lo ricordo, Assiria, la preistoria dell'imperialismo, pubblicato dalla Terza. Tra le sue pubblicazioni, i testi di riferimento della storiografia, Guerra e diplomazia nell'Antico Oriente, Uruk, la prima città, Antico Oriente, storia, società, economia. A tutti grazie di aver seguito anche questa puntata di Geronimo Storia. Ci trovate sempre sul podcast rsi.ch/podcast. Da Roberto Antonini e dalla redazione un saluto e appuntamento con Geronimo Storia lunedì prossimo.